Buongiorno a tutti, e allora continuiamo il nostro cammino. Abbiamo iniziato settimana scorsa il nostro cammino che ci porterà al Natale. Abbiamo visto le profezie sulla nascita del Salvatore e abbiamo visto una cosa che ha portato Gesù nel mondo. Settimana scorsa abbiamo parlato della speranza, infatti, la speranza che Gesù ha portato nel mondo, perché non solo lui l'ha portata, ma per il fatto che lui è speranza proprio nella sua essenza perfetta. E questa mattina andiamo avanti con il nostro cammino. Se settimana scorsa abbiamo visto le profezie su dove, come doveva nascere Gesù, oggi vogliamo iniziare proprio a vedere dove è nato Gesù, che è Betlemme, questo paesino, e poi vogliamo vedere un'altra cosa che Gesù ha portato nel mondo, che è molto interessante e molto importante, che è la pace. Ora a me mi fa sempre impazzire il fatto che vedo come il Signore guida e incastra perfettamente le cose. Devo dire che con Nara sempre, spesso questo accade, ha fatto un'introduzione perfetta a quello che andrò a dire questa mattina. Forse mi devo preoccupare, non so se mi ruba gli appunti delle prediche, non lo so. No, ma sono contento, sono felice perché appunto il Signore guida le cose. E voglio iniziare questa mattina andando a riprendere un passaggio, solo un versetto che ho preso anche settimana scorsa, che ci parla di dove è nato Gesù. Quindi seguitemi in Matteo capitolo 2, versetto 6, Vangelo di Matteo capitolo 2, versetto 6, vediamo se appare anche qua dietro, perfetto. E c'è scritto così: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora, Betlemme, dovete capire che è un paesino rurale, principalmente fatto da contadini. È un paesino umile, non è una città, è proprio un paesino piccolino. Oggi nel 2025, sono andato a controllare, conta 20.000 abitanti, più o meno come Luino, che molti di voi conoscete. Quindi non è un grande paese e sta a 700 metri sul livello del mare. Quindi è un paesino collinare, semi di montagna, abbastanza arrampicato. Ma questi sono i dati di oggi. Dovete capire che 2000 anni fa non c'erano 20.000 abitanti, ce ne saranno stati forse 500 a dir tanto. È un paesino veramente molto piccolo e campagnolo, fatto di gente povera, gente umile che lavorava la terra. Perché vi sto dicendo tutti questi dati? Non perché vogliamo fare geografia e dobbiamo studiare adesso la geografia di Betlemme, ma per farvi capire che Gesù è nato, se pensate ad un paese che conosciamo praticamente tutti noi, è come se Gesù fosse nato ad Arosio. Oliver, dov'è? Non lo vedo più Oliver, me lo sono perso? Ah, eccoti, scusa. Oliver, tu che hai la casa anche su ad Arosio, puoi capire, no? Più o meno, immaginati che tra i tuoi vicinati a un certo punto senti che è nato un bambino ed è nato il Salvatore, in un paesino minuscolo come Arosio. Non Arosio poi di adesso, che è qualcosa di nuovo, qualche villa, quello di un po' di anni fa. Quindi possiamo capire che appunto Gesù non è nato in una grande città, non è nato in una capitale, non è nato in una città ricca, in una città potente, in una città particolare, ma è nato in un paesino umile, umile, umile. Ed è interessante, perché non solo questo, nonostante il fatto che sia nato in una città, in un paesino molto umile e piccolo, vediamo come il Signore guida le cose, incastra le cose anche lì, e quando Gesù nasce c'è gli angeli che vanno a parlare ai pastori, ad annunciare la nascita del Salvatore, arrivano i magi a dare questi regali al bambino appena nato, c'è una scena in cui gli angeli cantano e lodano il Signore. Quindi vedete che sono successe tutta una serie di cose molto particolari, e poi si aggiunge un'altra cosa. Il re Erode deciderà di voler ammazzare quel bambino. Quindi abbiamo tre questi scenari particolari: la nascita in umiltà, le persone che vanno a lodare questo bambino e un re potente come Erode che vuole ucciderlo. Questo deve farci riflettere sulla triplice natura di Gesù. Uomo come noi, quindi nato, cresciuto, bambino normalissimo, che crescerà e diventerà uomo, ma nello stesso tempo è divinamente re, è Dio. E questo lo capiamo proprio dal fatto che i magi, i pastori, gli angeli vanno a lodarlo. Io non vado a lodare una persona qualsiasi. Non è che sento a Cittiglio è nato un bambino e vado ad adorarlo. È successo qualcosa di particolare. Tutti hanno riconosciuto che Gesù era, nonostante umano, ma era anche divinità, era Dio. E apro e chiudo una parentesi molto veloce. I magi non sono delle persone qualsiasi. E non sono neanche credenti, ma i magi erano gli astrologi presso i babilonesi o i medo-persiani. Quindi erano persone che studiavano le stelle e credevano sostanzialmente alle stelle. Un po' come dire che oggi noi crediamo nell'oroscopo, ecco. Leggiamo l'oroscopo e in base a quello che dice l'oroscopo facciamo e guidiamo la nostra giornata. I magi sostanzialmente erano più o meno così. Loro studiavano le stelle e in base alle stelle profetizzavano, davano delle cose, dei messaggi. E fu proprio la stella che li guidò a Gesù. Infatti poi lo leggiamo il passo dove loro seguendo questa stella riconoscono che c'è questa stella speciale e dicono: qui è successo qualcosa, è nato il Salvatore. Quindi pensate che addirittura persone che non credevano in Dio, erano lontane da quello che è il mondo di Israele, non credevano assolutamente a quello che Israele credeva, non credevano men che meno nell'arrivo di un Salvatore, eppure riconoscono che è arrivato un Salvatore e lo vanno ad adorare. E questo ci deve far comprendere, ci deve far capire una cosa bellissima ed importante, ed è un monito, adesso vi do, il fatto che tu puoi anche non credere in Dio. In questo momento tu puoi essere ateo, buddista, agnostico, puoi essere, credere in Scientology, puoi essere, di qualsiasi religione o non religione, ma nonostante tutto questo, tu un giorno ti presenterai davanti a Gesù e lo riconoscerai come re dei re e salvatore del mondo. A prescindere da quello in cui tu credi, un giorno le tue ginocchia si piegheranno davanti a lui. Questo vale per tutti. Questo dobbiamo comprenderlo bene, è un monito, è un messaggio che io vi sto lanciando perché se oggi voi non qualcuno di voi non ha ancora creduto, non si è ancora messo a posto davanti a Gesù, sappi che anche se tu non ci credi, un giorno le tue ginocchia si piegheranno davanti a Lui, che tu lo voglia o no, perché Lui rimane il Salvatore, Lui rimane il Re dei Re, a prescindere che tu ci creda o meno. E che dei magi, quindi persone totalmente non credenti, tra virgolette, in Dio comunque, arrivino ad adorarlo e a portarlo dei doni, è proprio questo il significato. Tutti noi un giorno saremo davanti a lui e dovrai riconoscerlo. Quindi preparati prima a riconoscerlo. Fai in modo di arrivare davanti a lui che già lo conosci, così da essere pronto e sistemato. E poi la terza cosa che ci fa comprendere la nascita di Gesù a Betlemme è il fatto che lui era già, anche da bambino, spiritualmente potente, già ripieno di Spirito Santo. E questo lo capiamo dal fatto che il re Erode, senza sapere particolarmente cose importanti su di lui, decide di andarlo ad uccidere. Anche qui è folle la cosa, perché se ci pensate, quanti bambini oggi nascono? Penso che nessuno sognerebbe mai, nessun capo di Stato, nessun presidente, nessun sindaco si sognerebbe di svegliarsi la mattina e dire: ah, è nato quel bambino lì a Lugano, andiamolo ad ammazzare. È una cosa folle. Questo deve farci comprendere effettivamente la natura speciale e divina di Gesù. E vogliamo leggere un po' il passo che spiega questi tre punti, e li leggiamo sempre dal Vangelo di Matteo. Capitolo 2, Leggeremo alcuni versetti un po' sparsi, i primi 5 versetti, poi dal 7 al 13, poi il versetto 16, giusto per farvi capire un po' tutto senza leggere tutto il capitolo, ma per farvi capire la storia. Vangelo di Matteo, capitolo 2, leggiamo così. Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: "Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo." Udito questo, il re fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Cioè, non solo il re, tutta una città intera ha avuto paura, c'è stato un turbamento per la nascita di un bambino. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: "In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta." Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme, disse loro: "Andate e chiedete informazioni precise sul bambino. E quando lo avrete trovato, fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo." Questo era ovviamente un trabocchetto da parte di Erode. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire." Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme, in tutto il suo territorio, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Forte, eh? Cioè, addirittura arrivare ad ammazzare tutti i bambini che c'erano in giro da 2 anni in giù, sì, questo bambino dava parecchie preoccupazioni alle persone, eh? Ma andiamo avanti perché le coincidenze non sono finite, noi non crediamo nelle coincidenze. E mi sono chiesto: ma perché proprio Betlemme? Voi sapete cosa vuol dire la parola Betlemme? Casa del pane, esatto. Betlemme vuol dire casa del pane. E come Gesù si è presentato ai suoi discepoli? Io sono il pane della vita. Ed è bella questa coincidenza. Gesù poteva nascere in qualsiasi altro paesino, piccolo o grande, di Israele, ma è nato lì, nella casa del pane. A Betlemme c'erano grandi radure dove appunto i contadini, insieme all'umidità e al terreno fertile, potevano coltivare orzo e grano. E Betlemme era diventato un po' il centro, diciamo, il centro commerciale del pane. Le persone andavano dagli altri paesi per comprare il pane a Betlemme. E c'era anche un pane molto buono a Betlemme, quindi era diventata un po' famosa per quello. E il fatto che Gesù si presenti come il pane della vita è molto forte, perché Betlemme poteva preparare, cuocere e fare tutto il pane del mondo, ma non sarebbe mai riuscita a sfamare le persone. Le avrebbe sfamate solo per un momento, per un tempo, e poi sarebbero dovuti ritornare a comprare altro pane. Invece Gesù presenta un pane che, se mangiato, porta alla sazietà eterna. Il pane di Gesù è quel pane che sazia in maniera perfetta e completa le vite delle persone. Non hai bisogno di continuare a comprare pane, ma una volta che tu vai da Gesù, vale una volta e per sempre, perché ti ha saziato e ha riempito completamente la tua vita. E come lo ricordiamo noi oggi? Attraverso il pane e il vino, la cena del Signore, questo pane che è stato spezzato, simbolo del corpo di Gesù, che Che bella questa illustrazione, il pane della vita che scende a vivere, a nascere nella città del pane per dar da mangiare a tutte le persone, indistintamente. Quanto è creativo Dio. Dove c'è fame, Dio porta nutrimento. Dove c'è vuoto, porta pienezza. È incredibile, dove c'è mancanza, porta la speranza, porta pace. La luce di questa terza candela ci deve far ricordare proprio questo, il fatto che la nostra fede ancora una volta non si basa su qualcosa di astratto, non si basa su qualcosa di immaginato, di strano, ma si basa su qualcosa di reale e perfetto. Dio porta a compimento ogni cosa in maniera perfetta attraverso Gesù Cristo. Lui è il compimento del proponimento di Dio per ognuno di noi. E nella stessa maniera la nostra fede non si deve basare su credenze, sull'oroscopo, su ideologie, ma si basa sulla roccia ferma che anche lì è Gesù. Vi ricordate la storia delle due persone che costruiscono le due case, no? Una sulla sabbia, una sulla roccia, arriva la tempesta, quella sulla sabbia viene portata via, quella sulla roccia rimane. E la nostra vita deve essere così, costruita su una roccia per resistere alle intemperie. Paolo riprenderà lo stesso discorso un po' più avanti negli anni, quando scrisse la sua lettera ai Corinzi, 1 Corinzi capitolo 3, versetto 10 e 11, scrive Paolo: secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto ho posto il fondamento, un altro vi costruisce sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, Cristo Gesù. Iniziamo a collegarci al discorso della pace. Perché abbiamo detto che Gesù nasce in questo paesino molto piccolo, Betlemme. Ha portato sì grande confusione, ma ha portato anche pace. E Dio porta la pace nei nostri luoghi più piccoli. Ognuno di noi vive tante situazioni e tante realtà che forse sottovalutiamo o crediamo di poco conto. Eppure per Dio sono tutte importanti. Pensate, che so, alla vostra routine quotidiana. Quante volte ci lamentiamo e diciamo ma le nostre giornate, le mie giornate sono sempre tutte uguali, faccio sempre le solite cose, vedo sempre le solite persone, tutto uguale, che piattume, che giornate inutili. O magari pensate al vostro posto di lavoro, quando avete magari un capo che non si ricorda magari manco il vostro nome, o magari voi vi impegnate tanto, lavorate tanto, ma poi nessuno si ricorda di tutte le ore di lavoro che hai fatto. O quando magari hai dato dei progetti ma sono stati scartati perché preferiamo dare i soldi a qualcos'altro invece che al tuo progetto. Pensa alle situazioni in famiglia, magari quando alla fine della tua giornata, e a me capita molto spesso, arrivi alla fine e dici anche oggi ho urlato 1000 volte contro i miei figli perché ci fosse una volta che m'ascoltano, mannaggia, se non gli urli dietro non t'ascoltano, O pensa ai tuoi figli che alla fine della loro giornata dicono anche oggi i miei mi hanno urlato tutto il giorno, ma ci fosse una volta che sono tranquilli. Pensa a quando stringi la mano, magari anche la domenica mattina, ai tuoi fratelli, alle tue sorelle e dici come stai, tutto bene? Sì, sì, tutto a posto. Però magari dietro a quel tutto a posto ci sono solitudini non dette, ci sono paure non dette, ci sono problemi non dette. E poi, finito questo incontro, dove siamo tutti amici, belli, uniti, vai a casa e ti senti solo, ti senti non capito, ti senti non ascoltato. Ecco, purtroppo noi viviamo in una società così, dove il mondo abbandona, non vuole ascoltare, non ti vuole capire, non ti vuole aiutare. Dove non vuole vedere il problema e semplicemente se lo nasconde, almeno se non, come i bambini, se non lo vedo con i miei occhi non esiste. I bambini funzionano così, se tu gli tappi gli occhi la cosa sparisce, non esiste più per loro. E invece Dio arriva anche lì, nei tuoi problemi più piccoli, nei tuoi problemi, quelli che tu credi siano inutili. Dio arriva e vuole portare luce e vuole portare pace. Quindi non esiste problema grande o piccolo per Dio, esistono problemi e che Lui vuole risolvere. Pace, infatti, shalom, questo termine che ogni tanto usiamo anche per salutarci, non vuol dire solo pace nel senso di mancanza di guerre, ma ha un termine, un simbolismo, un significato molto profondo. E ve li cito. Vuol dire assenza di guerra, pienezza di bene, giustizia, riconciliazione, integrità, prosperità relazionale. Ve li ripeto perché adesso li riprenderemo questi termini. Pienezza di bene, giustizia, riconciliazione, integrità e prosperità relazionale. Ancora una volta, come abbiamo detto settimana scorsa, la pace che Dio porta non è una pace politica, ma è proprio la riconciliazione tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e l'uomo. Non è una pace solo a livello di termine, di parola bella da dire, ma è proprio la riconciliazione, per quello pace vuol dire anche riconciliazione, è proprio la riconciliazione tra Dio e l'uomo. Quindi quando tu hai di nuovo pace, quindi ti sei riconciliato con Dio, puoi avere anche la stessa pace tra le persone. Quindi la venuta di Gesù inaugura un nuovo tempo, un tempo di pace che ha aspetti positivi e reali sulla vita delle persone e sulla società. Infatti, quando arriva Gesù, cosa succede? I poveri tornano ad avere una vita degna, i ciechi tornano a guardare, i sordi tornano a sentire, gli zoppi tornano a camminare. Torna la giustizia, perché Gesù, quando va in giro, vede nel tempio quelli che vendevano le cose, ribalta tutto, torna la giustizia e torna anche il perdono dei peccati, il perdono delle vite. Quante storie leggiamo nei Vangeli di persone abbandonate dalla società, che non avevano più speranza, ma basta che passava Gesù e tornava la pace, il perdono, la speranza, anche per gli ultimi che nessuno più voleva. E questa pace è anche una pace escatologica, cioè ci parla del nostro futuro con la seconda venuta di Gesù, quando ritornerà e noi vivremo con Lui. Quella pace sarà perfezionata e sarà eterna. E la pace ha concrete ricadute ancora anche nel più piccolo, proprio tra di noi. Perché dove ognuno di noi ha ricevuto il perdono dei peccati e ha ricevuto la pace di Gesù, questa pace la può mettere in pratica anche nella comunità, tra le persone, anche attraverso la giustizia, perché la pace, ricordiamo, porta giustizia, cioè facciamo le cose fatte bene, nella giusta maniera. E non solo, ma attraverso la pace che noi abbiamo ricevuto possiamo portare pace nel mondo e quindi possiamo curare il mondo. Ed è ancora qui, come ho detto settimana scorsa, è bello vedere come Dio fa le cose in maniera completamente diversa da quelle che vorremmo fare noi. E dove il mondo manda un esercito a trovare la pace, perché oggi per fare la pace dobbiamo fare la guerra, sembra strano ma è così. No? Tante volte diciamo, l'America... per portare la democrazia nel mondo porta anche le bombe dietro di sé. È così, oggi il mondo per cercare la pace fa la guerra. Invece Dio cosa fa? Manda un bambino. Solo e indifeso, che poteva essere ucciso in 30 secondi. Manda un bambino. Perché la pace che Dio porta è come la speranza, non è un sentimento, non è un'emozione, ma è una persona, e quella persona è solo Gesù, nient'altro, nessun altro. E noi quella presenza, quella pace, la possiamo sperimentare ogni giorno se la viviamo secondo l'azione dello Spirito Santo. E infatti, proprio Gesù, parlando ai discepoli poco prima di andarsene, dirà così nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 25 e 26. Siamo arrivati quasi alla conclusione. Vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi noi possiamo vivere costantemente questa pace e gli effetti che la pace del Signore Gesù porta se noi viviamo costantemente sotto la guida del Consolatore. E noi ce l'abbiamo questo Consolatore, non è che lo dobbiamo ogni volta richiamare, non dobbiamo aspettarlo, non dobbiamo farlo arrivare. Non è prendi la tua pace. Oggi purtroppo vanno anche di moda queste cose, no? Ci sono le locandine di certe comunità, non voglio parlare male delle comunità, però ci sono alcune comunità che ti dicono vieni a prendere il tuo miracolo. Non è così, non è vai a prenderti la tua pace, non è vai a prenderti il tuo miracolo, non è vai a prendere qualcosa. Ma è vivi in maniera diversa, cioè è la pace che viene da te, non è che sei tu che devi andarla a prendere, è diverso, perché siamo sempre lì, la pace non è un'emozione, non è un sentimento, non è qualcosa che possiamo prendere, la pace è Gesù, quindi se Gesù è con noi, noi ce l'abbiamo la pace, punto. E la pace arriva quando decidi di far spazio a Dio nella tua vita. Per Gesù, leggiamo nei Vangeli, non trovò spazio nell'hotel per nascere. E c'è scritto, non è che l'ho detto io. Non trovò spazio negli hotel e dovette nascere in una stalla. E nella nostra vita vale la stessa cosa. Quante volte Gesù bussa alla porta del tuo cuore, del nostro cuore, dice... Fammi entrare che devo mettere pace nella tua vita, fammi entrare che ci penso io. E noi gli diciamo, no Gesù, non c'è spazio nell'albergo, non c'è spazio in hotel, non ti faccio entrare, non ho più stanze libere. Passa magari un'altra volta quando ho problemi più gravi, magari lì poi ti faccio entrare forse. Però adesso sto bene, ho la mia vita, la mia famiglia, adesso non c'è spazio per te. Quante volte lo facciamo e lo diciamo? Invece Gesù vuole entrare ed albergare nella tua vita, nella nostra vita. Ma il fatto che noi gli diciamo no, passa un'altra volta, è perché effettivamente le nostre stanze del cuore sono piene di distrazioni, piene di problemi, piene di ansie, piene di frustrazioni, di frenesia del mondo che ci impone la cosa di correre, dobbiamo per forza sempre correre. Piena di aspettative che ogni volta che non riusciamo a mantenere ci sentiamo depressi. È per quello che le nostre stanze sono sempre piene. Invece, quando noi decidiamo di accogliere Cristo nel nostro albergo del cuore, allora vedete che tutto il caos, tutta quella mancanza di pace sparisce completamente e arriva la pace perfetta. Appunto, non è vai a prenderti la tua pace, ma la Bibbia ci dice Gesù è la tua pace. Efesini 2,14, Lui infatti è la nostra pace. Seconda Tessalonicesi 3,16, il Signore della pace vi dia egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera il Signore sia con tutti voi. Non hai bisogno di andare a prendertela, ce l'hai già se hai accettato Gesù nella tua vita. E se lo fai albergare nel tuo hotel del cuore, la pace sarà sempre con te ovunque andrai. Ed è bello, voglio soffermarmi proprio su questo. Liberate i vostri cuori. Decidete oggi di svuotare le stanze del vostro cuore per lasciare il posto a Gesù. Lasciate i pesi, la frenesia, il correre, i problemi, le ansie. ognuno di noi abbiamo visto vive in maniera diversa tutte queste sfumature di problemi, che possono essere piccoli o grandi, ma abbandonali, fai entrare Gesù nel tuo cuore, non lasciarlo che rimanga fuori a bussare, fallo entrare nella tua vita. È una questione di cibo. A chi stai dando da mangiare? A Gesù o al nemico che vuole venire solo per rubare, distruggere ed ammazzare? Perché a chi darai da mangiare, quello crescerà, quello avrà più energia. E se tu dai da mangiare al nemico, nella tua vita arriveranno solo distruzione, guerre, fame e problemi, perché lui porta questo. Ma se invece tu decidi di dar da mangiare a quel bambino che sembra tanto innocente, tanto piccolo, tanto indifeso, sappi che quel bambino è Gesù, e se gli dai da mangiare, nella tua vita porterà la pace, una pace eterna e perfetta, e un giorno quella pace sarà completata quando vivremo per sempre con lui. Vogliamo prenderci proprio 2 minuti di tempo, ci possiamo alzare in piedi se volete, prendetevi questo tempo per rivedere la vostra posizione davanti a Dio, davanti a Gesù. E se Gesù ancora questa mattina sta bussando al tuo cuore e ti sta dicendo fammi entrare, non lasciarmi nella stalla del tuo cuore, decidi questa mattina di liberare le tue stanze, le tue camere. Decidi di farlo entrare. Chiedete, Signore, dammi la tua pace perché ne ho bisogno, anche nelle cose più piccole. Porta il pane che mi dà sazietà. Porta quella pienezza che solo tu puoi darmi. E il Signore ci ascolta. Il Signore non abbandona nessuno di noi. Anche se tu credi che sei piccolo e inutile davanti a Lui, il Signore non abbandona nessuno e vuole aiutare, vuole riempire il tuo cuore, vuole ricucirlo dalle ferite, vuole curarlo. È solo una questione di a chi stai dando da mangiare. Oggi noi riempiamo le nostre vite di tante schifezze. Certo, il McDonald's è buono, ma quanto è ancora più buono riempire la nostra vita della parola di Dio, quel pane di vita che riempie le nostre vite. Prendetevi questo tempo davanti al Signore, abbandoniamo i nostri pesi a Lui, sapendo che Lui li può prendere e non c'è peso pesante per Lui. Lui si è caricato dei peccati di tutto il mondo, quindi i problemi della tua giornata, problemi con i tuoi figli, problemi a lavoro, sono niente per Lui. Lui ha deciso di caricarsi di tutti i peccati del mondo, di miliardi e miliardi di persone. Lo ha fatto per amore, lo ha fatto per ognuno di noi, lo ha fatto per te e per me.